Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In questa Eucaristia ci uniamo al dolore e al distacco e alla grande perdita della comunità di Monte Tauro, della famiglia di Maurizio. Preghiamo per loro, ci uniamo a loro, raccomandiamo Maurizio che il Signore lo accolga nella sua gloria.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetti 1-10. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. Parola di Dio.
Al Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 24, versetti dal 13 al 35. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo fra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste e uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Tu sei l'unico forestiero a Gerusalemme che non sa ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Ed egli entrò per rimanere con loro, e quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Si aggiunge un altro brano del Libro degli Atti e abbiamo il Vangelo dei discepoli di Emmaus, molto caro a molti, come lo era il cardinale Ercaro, che forse una delle ultime sue messe solenni, quando compì gli 80 anni, ci fu una celebrazione. Era già stato dimesso in San Petronio e commentò questo testo, che non era stato letto, non era il Vangelo, ma fece un'eccezione e commentò i discepoli di Emmaus per parlare del tramonto del cristiano e quindi della messa, voleva. Ecco, comunque questo. A voi la parola su questo Vangelo.
Il racconto del miracolo, questa pericope, è appunto localizzato presso la cosiddetta Porta Bella, chiamata anche Corinzia, che si trovava a oriente del santuario e dall'atrio esterno, che era quello dei pagani, immetteva al primo atrio interno, che era il cortile delle donne. Naturalmente questo cortile faceva parte del recinto sacro del Tempio e accessibile solo agli ebrei. Questo miracolo è posto all'inizio di questo capitolo, è il primo degli Atti degli Apostoli. Ed è compiuto da Pietro in persona, lui naturalmente il capo del collegio apostolico, e presenta però questo evento, diciamo, un certo numero di analogie con un altro miracolo, però compiuto da Paolo al capitolo 14, in cui naturalmente anche qui abbiamo uno storpio fin dalla nascita, paralizzato alle gambe, e naturalmente Paolo, dopo aver notato che effettivamente così valeva la pena cercare di aiutarlo, disse: alzati diritto in piedi. E questo paralitico fece un salto, passò, si mise a camminare e a saltare tra la gente, naturalmente in preda allo stupore e all'incredulità. Naturalmente altri segni Naturalmente sono stati compiuti, non tutti sono stati narrati appunto, però questi segni che accompagneranno prodigi e la predicazione apostolica, Dio li accredita con, diciamo, il loro operato, l'operato dei primi missionari, accredita naturalmente la loro predicazione come aveva accreditato anche l'annuncio fatto da Gesù attraverso appunto questi prodigi e questi miracoli.
Leggendo, io mi sono un attimino soffermata sul Vangelo e soprattutto mi ha sempre affascinato questa spiegazione che Gesù fa delle scritture rispetto al Messia sofferente, diciamo così, per usare un'espressione così che tutti sappiamo cosa, per capirci, ecco. E mi dico peccato che non l'ha scritta anche quella, sarebbe stata molto bella avere messo qualche cenno di questa esegesi che Gesù ha fatto loro. Mi è sembrato che, tornando ad alcuni passi di Luca, mi è sembrato che Luca abbia molto a cuore questo aspetto della dimostrazione, non solo come dice, come comincia Matteo il suo Vangelo, che le promesse si realizzano e Gesù, il figlio di Davide, eccetera, ma nel Vangelo di Luca soprattutto questo aspetto delle scritture che avevano annunciato questo tipo di Messia, possiamo dire. Nel Vangelo Luca si preoccupa di dire che il Messia atteso, quale tipo di Messia era. Perché se noi leggiamo per esempio le profezie dell'annuncio della passione, è solo Luca che dice, sono al capitolo 18 del Vangelo di Luca, è solo Luca che dice: ecco, noi andiamo a Gerusalemme e tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al figlio dell'uomo si compirà. È solo lui che fa un riferimento alle scritture, gli altri evangelisti riportano solo la profezia della passione, dei patimenti, della consegna, ma questo aspetto delle scritture. È la stessa cosa nel racconto della trasfigurazione, è solo lui che dice che parlava con Mosè ed Elia del transito che avrebbe compiuto a Gerusalemme, come a dire, parlava con gli scritti della legge dei profeti riguardo alla passione. E poi abbiamo questo testo del Luca 24 dei discepoli di Emmaus, e poi dopo ancora più esplicito aprì loro la mente, dopo l'apparizione aprì loro la mente all'indigenza delle scritture e disse: così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti. Con questa sottolineatura bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora, è come se, anche alla luce degli studi che abbiamo fatto negli ultimi anni su queste aspettative messianiche diverse, che alcuni scoperte più recenti, studi o scritti coevi al Nuovo Testamento hanno fatto capire, è come se l'evangelista, ma anche Gesù, dicesse: guardate, stesse parlando di questo, cioè di quale tipo di Messia, e che il Messia è anche un Messia paziente sulla base delle scritture. Questa cosa mi colpisce anche per il fatto che si dice che Luca non fosse di origine giudaica, ma fosse forse un proselita, questo non sarà sicuro, però forse viene dal mondo greco, questo lo si può dire, e comunque che così sia affascinato da questa figura, da questo tipo di messianismo, e che sottolinea che Gesù lo spiega proprio loro.
Ma io invece mi sono fermata un attimo sul brano degli Atti, perché così mi ha sempre colpito quello che dice Pietro allo storpio, cioè lo storpio che si aspetta l'elemosina. Pietro risponde: non possiedo né argento né oro, ma quello che ho. Cioè mi ha colpito proprio questa espressione, quello che ho te lo do. E lui che cos'ha? Ha il nome di Gesù. Il nome di Gesù, come dice poco più avanti Pietro, dice non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Quindi questo nome, che come abbiamo letto nei giorni scorsi anche nell'inno ai Filippesi, è stato dato da Dio, dal Padre a Gesù. Dice per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome, e questo nome che il nome è il Signore, è il Kyrios, e questo nome adesso, cioè è il nome che è dato a Gesù, che il Padre ha dato a Gesù, quindi la potenza di questo nome, ma con la sua resurrezione ed esaltazione appunto alla destra del Padre, questo nome è consegnato agli uomini, è consegnato ai discepoli. In un certo senso lo posseggono, perché lui dice non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Ed è un nome che può essere donato, cioè il Padre l'ha donato a Gesù e Gesù lo dona agli uomini, e gli uomini lo possono donare ad altri, cioè attraverso questo nome possono donare salvezza o vigore, cioè o comunque compiere guarigioni, questo vigore che viene ridato a quest'uomo.
Ma ricordando a qualcosa di ieri sulla Maddalena nel giardino che non riconosce Gesù, poi lo riconosce, c'è il cammino della fede nella risurrezione, perché appunto vedendo la tomba vuota non si può credere alla risurrezione solo guardando la tomba vuota. Quindi il cammino che ha fatto Maddalena, che Gesù gli ha fatto fare, che poi appunto si rivela, e mi pare che anche qui in Luca ce lo trovo, insomma, questi due discepoli che si stacca dal gruppo e se ne vanno per la loro strada, tornando al loro paese, così nella delusione di non aver visto niente, che non è successo niente dopo 3 giorni, quindi si va in cammino per conto loro, sono rincorsi da Gesù, cioè Gesù va loro, si mostra, ma non lo riconoscono, quindi perché i loro occhi sono impediti, sono trattenuti, non ce la fanno a riconoscere. E quindi Gesù li fa parlare, li interroga, appunto lui il forestiero, è proprio il forestiero di questo mondo, quindi si incammina con loro, li fa vuotare tutta la loro delusione, li fa parlare e poi interviene stolti e tardi di cuore. Quindi appunto le spiega le scritture e appunto dopo loro così, come un racconto bellissimo, come scritto, arde il loro cuore al ricordo, insomma, a questa spiegazione che Gesù fa. E poi dopo questo punto, questa rivelazione nel pasto, perché lui si è fermato, e loro credono alla spiegazione che Gesù gli ha fatto delle scritture. Quindi tornano indietro notte e tornano indietro a dirlo agli altri, insomma, così ci ho visto, insomma, che la fede, no? Forse altre volte ce lo siamo detti, ma la fede nella risurrezione deve essere basata sulle scritture. Poi del resto è quello che facciamo noi tutti i giorni, la scrittura è il pasto, Mi pare molto bello questo, poi appunto avendo appena fatto Isaia ci vengono in mente tanti passi che lo riguardano, ma che Gesù spiega loro appunto e li riporta appunto sul cammino della fede, insomma li fa crescere nella fede, insomma gli spiega tutto. E appunto peccato, come dice la Sara, che di questa spiegazione, cioè i passi non sono riportati, però lui cita i libri, quindi dobbiamo cercare noi, ecco.
Lasciando da parte gli atti, mi pare che tornino anche domani nel seguito, adesso non ho controllato. Non c'è nessuna fede in Gesù nell'uomo che viene guarito negli atti, eh? Non c'entra la fede. La fede in Gesù sulla base della quale si riceve, non sa neanche chi sono. Quindi chiede l'elemosina e si trova guarito. E quindi anche il discorso successivo riguarda il nome di Gesù, non la fede. Ecco, è chiaro che la fede, poi c'è l'invito alla fede, ma riguarda i meriti di Gesù. Il nome sono i meriti, in certi testi, il merito, ciò che lui ha acquisito e che i discepoli, gli apostoli qui possono elargire. Comunque, nel testo del Vangelo di Emmaus, io penso che il motivo centrale lo si deduce da una domanda: perché Gesù non si manifesta subito? È vero che anche in altri testi, in altri casi, non è sempre chiaro chi sia, però ci sono casi in cui si manifesta. E anche se subito non riescono a riconoscerlo, poi lo riconosce. Anche la Maddalena. Perché qui non avviene così? Cioè, perché Gesù fa finta? Fa tutto il cammino fino alla fine. È molto chiaro, no, questo? È una domanda semplice, centrale, e il testo risponde con una chiarezza enorme, il che vuol dire che è una domanda, io penso, indovinata, una domanda adeguata. Ci possono essere domande in cui un testo non riesce a rispondere, e invece qui è molto chiaro la spiegazione delle scritture riguardanti il Messia, non lui, non quello che cammina accanto a loro, e neanche di per sé immediatamente Gesù, perché loro credevano già che Gesù era il Messia, l'hanno seguito per quello, lo dicono. Noi credevamo che fosse lui il liberatore di Israele. Cosa? Essere discepoli di Gesù voleva dire credere che lui era il Messia. Quindi non è questo, non si parla direttamente di lui. Gesù fa un discorso su quello che le scritture dicono, secondo lui naturalmente, secondo la sua visione, la sua interpretazione, del Messia. Non doveva il Messia patire queste cose per entrare nella sua gloria. E anche il rimprovero, secondo me, ecco, ha come accento questo. Non sono tardi a credere, semplicemente. Cosa dovrebbero credere? È gente che crede. Sono tardi a credere a tutto quello che dicono i profeti, non solo a un pezzo, a tutto. E quindi l'accento è sulla necessità per il Messia di soffrire. Certamente il Messia è colui che ottiene la gloria, ma per ottenere la gloria doveva patire tutto questo. Questo è il discorso che Gesù fa. È vero, come diceva Gemma, che non abbiamo per esteso, ecco, ma è un testo costruito da Luca, naturalmente, non sono, ma abbiamo molte cose, abbiamo i Vangeli sono scritti con questa idea, cioè sono scritti dopo, e i Vangeli sono scritti con questo, rispettano, io penso, complessivamente l'andamento storico, ma i Vangeli sono scritti con questa idea. che basterebbe citare, come avete già accennato, il racconto della Passione, diceva prima Sara. I racconti della Passione sono scritti, non sono una cronaca di quello che è successo, ma sono scritti o con citazioni esplicite o ancora di più con allusioni continue alle scritture, per mostrare che così si deve interpretare la sofferenza e l'uccisione di Gesù, si deve interpretare come il compimento di ciò che le scritture avevano detto del Messia. Questo è chiaro, che la cosa si è chiarita con la risurrezione, questo certo, per i discepoli. E noi siamo nel tempo pasquale, quindi leggiamo i Vangeli della risurrezione, e come dice Pietro, un testo che abbiamo già letto, Atti 10, il giorno di Pasqua, non è apparso tutto il popolo. La risurrezione rimane una cosa nascosta. È apparso ad alcuni predesignati, non è apparso al Sinedrio per dire: vedete che avevo ragione. E quindi questo è il senso delle apparizioni per fondare la fede, ma è sempre la fede. Però la fede, appunto, la fede è necessario che il Messia corrisponda, perché poi quando si va a predicare dopo, gli atti lo mostreranno, deve dimostrare che gli eventi di Gesù, che riguardano Gesù, corrispondono alle scritture. Preghiamo perché la luce della risurrezione di Gesù illumini sempre tutta la nostra vita, oggi nel pensiero, nel ricordo di Maurizio. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Ecco, continuiamo a pregare come ogni giorno per tutta la Chiesa, per Papa Francesco, per il suo ministero. Il Signore lo sostenga e lo conforti, perché possa continuare ad essere di sostegno e conforto per tanti. Preghiamo.
Ascoltaci,
oh Signore. E preghiamo per tutti i credenti in Gesù, perché la luce e la gioia della Pasqua sostenga e illumini il cammino di tutti. Preghiamo.
Ascoltaci,
oh Signore. E invochiamo il nome di Gesù su tutti i più poveri, i più emarginati, su tutti i migranti, i carcerati, gli ammalati. Preghiamo.
Ascoltaci,
oh Signore. E preghiamo perché il Signore Gesù continui ad aprire ancora oggi la mente e il cuore dei discepoli per la comprensione delle scritture. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E continuiamo a chiedere con forza al Signore il dono della pace per tutti i cuori e per tutti i popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo ancora per tutta la comunità di Monte Tauro, molto per tutta la famiglia di Maurizio, per Mariuccia e i suoi figli. Preghiamo perché il Signore davvero in questo momento li sostenga, li conforti per la perdita di Maurizio. E preghiamo anche molto per Lanfranco e per tutti gli altri ammalati, anche per Nico e per Don Alessio. Preghiamo.
Come hanno chiesto, vorrei ricordare per nome ancora una volta i figli di Maurizio, che sono Agnese, Nicolò, Chiara, Lucia, Giuseppe, Benedetto e poi Margherita e Andrea, che sono i ragazzi cinesi, Davide e Sonia. E poi per i genitori di Susanna che vivono lì con loro, e poi per la famiglia anche di Maurizio, quella insomma la sua famiglia di origine. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per altri ammalati, sia del virus sia di tumore, che ci sono stati raccomandati in situazioni ormai molto gravi, e preghiamo per tutti quelli che sono più vicini all'incontro col Signore, quelli che sono appunto verso il tramonto nella loro vita, perché davvero il Signore rimanga con loro e li custodisca nel loro passaggio e nel loro ritorno a Lui. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i nostri che stanno celebrando la Settimana Santa e anche loro in solitudine, solo fra di loro, perché queste loro celebrazioni, questa loro preghiera sia feconda e sia gradita a Dio rispetto ai popoli in cui vivono. Preghiamo.
Ecco, aggiungiamo ancora una preghiera per le folle, per i tanti uomini, donne, bambini più indifesi, non solo rispetto a questo virus, a questa malattia che fa strage e non si sa quando, come finirà, ma anche di tutte le altre disgrazie, condizioni miserabili, pensando ancora per i migranti, per quelli che sono morti, per i morti di queste ore, per i morenti. Preghiamo. Preghiamo nel nome del Signore risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli.